Third and nine. Packers go five wide. Lions rush four. There goes Rodgers again. Looking to the outside again. Throwing, and it is caught for a touchdown by Geronimo Allison. I mean, you can't stop him if he does that. What do you have the ball? 8, 9 seconds? Put the clock on it.
This is what's so difficult to defend. Whether you're in man coverage, which they are here, plenty of time. He's scrambled around, buying time, and eventually one of these wide receivers uncover. They practice this all the time. People think, oh, my goodness, it's street ball. They're just, no. They, every single day in practice, when we get the opportunity to go there, Aaron Rodgers, even when there's nobody else on the field, will take off and start moving around to try and come up with plays like that. They're used to it.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello steroide prolato, benvenuti alla 17ª puntata di Scusate il disturbo, il podcast di Outdoor Magazine dedicato al football NFL e l'NCAA. La sigla di questa settimana è dedicata ad Aaron Rodgers, quarterback dei Green Bay Packers, protagonista ovviamente dei 4 touchdown pass che hanno permesso alla sua squadra di battere i Lions e vincere la division. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Outdoor Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di Sfera del Prolato ci saranno Dario Michelini, Massimo Foglio, Gabriele Balzarotti e Francesco Fele, che ci raggiungerà più tardi. Ok, buon anno a tutti ovviamente, e bando alle ciance perché è arrivato il momento di dare inizio alla 17ª puntata di Scusate il disturbo! Ok, benvenuti, bentornati, buon anno soprattutto a tutti i nostri ascoltatori, che insomma, buon 2017, speriamo che sia per tutti meglio del 2016, comunque sia andato, vi auguriamo che possa essere assolutamente migliore. Perfetto, allora vediamo se ci siamo tutti, se ci siamo ripresi dalle libagioni di Capodanno. Dario?
Sì, eccomi qua, ci sono.
Massimo?
Presente.
Gabriele?
Eccomi qua.
Perfetto, Francesco ci raggiungerà più tardi quando inizieremo a parlare di football NCAA. Benissimo, prima di parlare di playoff dobbiamo assolutamente aprire una parentesi su quella che è ormai una tradizione, non certo positiva per chi ne è coinvolto, del football NFL, che è quello del Black Monday, cioè del lunedì subito dopo l'ultimo di regular season, in cui vengono licenziati tutti gli allenatori che devono essere licenziati. Bisogna però dire, Dario, che in questa mai come in questa stagione di Black Monday o il giorno equivalente ce ne sono stati molti, perché gli allenatori licenziati li abbiamo visti durante tutta la stagione.
Sì, esattamente. Questa tradizione del Black Monday, che dovrebbe essere il primo lunedì dopo la fine della regular season, quest'anno è venuto un po' meno perché ci sono state alcune situazioni come quella dei Jacksonville Jaguars o dei Los Angeles Rams che hanno richiesto un intervento prima. Sì, diciamo che l'impatto di questo Black Monday forse è un po' meno importante rispetto a quello che è successo in alcuni anni or sono. Io vedo ad esempio che nelle squadre che ora sono rimaste senza allenatori, senza allenatore capo, diciamo, le due situazioni più belle credo che a mio parere siano quella che c'è ai Bills e quella che c'è ai Broncos, il cui allenatore ovviamente non è stato mandato via ma ha deciso di ritirarsi. Mentre
infatti, disturbo un attimo, no? Per dire che al momento in cui stiamo registrando, ve lo diciamo, è il nostro solito martedì sera, le squadre che sono senza un head coach sono i Buffalo Bills, che hanno licenziato Rex Ryan prima della chiusura della stagione regolare, i San Francisco 49ers, Chip Kelly e non solo, anche il general manager licenziati, general manager si dice già venerdì, Chip Kelly dopo la partita, i Los Angeles Rams con Jeff Fisher allontanato qualche giornata fa, i San Diego Chargers che hanno allontanato Mike McCoy, i Jacksonville Jaguar che hanno allontanato o licenziato Gus Bradley e i Denver Broncos che non hanno licenziato Gary Kubiak perché Gary Kubiak ha deciso che le sue condizioni di salute non sono più compatibili con la tensione di una squadra NFL. Ecco, quindi era solo per fare così un ricapitolare quanto è, quali sono per adesso i posti vacanti, ti ricevo la parola, Dario.
Esattamente, se prendiamo in considerazione queste sei situazioni, credo che quella dei 49ers, dei Rams e dei Jaguars sia molto, diciamo, simile. Poi ovviamente mi contraddirete o aggiusterete il tiro. Credo che queste tre squadre abbiano bisogno di un cambiamento totale che un head coach di buon livello può dare a queste tre franchigie che hanno problemi anche ad altri livelli. Come dicevo prima, una delle situazioni migliori che vedo in questa lista è quella dei Bills. Allora, i Bills hanno l'attacco migliore sulle corse da due anni consecutivi. I Bills, è vero, l'anno scorso hanno vissuto alcune vittorie sulla motivazione che riusciva a trasmettere Ryan, ma hanno anche preso il brutto di questo allenatore, di questo head coach. Penso che aggiustare il tiro per quanto riguarda il capo allenatore possa permettere loro di avvicinare ancora di più i playoff rispetto a quanto fatto quest'anno. E l'altra situazione che menzionavo poc'anzi è quella dei Broncos, insomma, credo che ci sarà la fila fuori, perché comunque la difesa, nonostante avesse la pancia piena quest'anno, ha ancora dominato, è stata ancora la migliore difesa sui passaggi dell'NFL. E quindi, insomma, se c'è qualcuno interessato ad allenare in NFL, questo è il posto migliore in cui si potrebbe finire. Mi manca da citare i Chargers. I Chargers hanno vissuto quest'anno sempre sotto il giogo del licenziamento di McCoy. McCoy alla fine paga una stagione che, ne parlavamo proprio ad inizio serie di questi podcast, insomma, ha vissuto una stagione in una division poco avvicinabile, ma credo che il talento a livello di roster ci sia per i Chargers.
Sì, diciamo che McCoy paga anche due stagioni perdenti, diciamo, dal punto di vista dei record. Se quella di quest'anno è magari giustificata per chi si è trovato all'interno della division l'anno scorso, un po' meno. Prima di sentire anche il parere di Gabriele Massimo, volevo anche ricordare quali sono un po' le regole che disciplinano la possibilità di intervistare altri coach di squadra NFL. Per la National Football League la stagione non termina quando una squadra non è più impegnata in campionato, cioè le squadre che non sono ai playoff, formalmente per loro la stagione non si è conclusa, la stagione si conclude il giorno del Super Bowl, quindi non si possono intervistare gli allenatori delle squadre eliminate, ecco, mettendo da parte quelle magari coinvolte nei playoff, ma si deve chiedere il permesso alla squadra, cioè la squadra A deve chiedere il permesso alla squadra B di poter intervistare un allenatore per il ruolo che ritiene più opportuno e la squadra B deve dare il permesso, non è automatico. Poi ci sono delle convenzioni anche, che per esempio si dice che se si è all'interno della stessa conference o si è impegnati nei playoff magari si aspetta l'andamento dei playoff, o la convenzione che dice se una squadra ha già chiuso la stagione dà più libertà ai suoi coach. Però formalmente, ed è quello che leggete se andate sui vari siti che hanno il tracker degli allenatori, altro che calciomercato, vedete che proprio c'è squadra A chiede il permesso di intervistare l'allenatore di squadra B, e devo dirvi che non è automatico questo permesso. Gabriele, tu cosa ne pensi di tutto questo balletto di panchine? Credi che ci siano coach NCAA che possono salire, o se la vedranno solamente all'interno degli attuali coach NFL che si sposteranno da una squadra all'altra?
NCAA al momento la vedo un pochetto difficile, più che altro perché ci sono dei nomi molto caldi per quello che riguardano coordinatori attuali dell'NFL o anche allenatori che hanno già recuperato la carica di head coach, che quindi possono andare a stuzzicare l'appetito di qualche owner o di qualche general manager per andare a risvoltare quelle che sono le sorti della propria franchigia. Abbiamo dei nomi molto interessanti nel novero dei candidati che sentiamo più o meno ogni anno, tipo Kyle Shanahan, Josh McDaniels, Matt Patricia. Sono nomi che quasi puntualmente tutte le stagioni noi sentiamo accostare a posizioni di head coach vacanti. Come sempre io penso che bisogna vedere un attimo come queste squadre che sono qualificate ai playoff si possano muovere nella post season, per quindi poi dopo andare a vedere quali spiragli ci possano essere eventualmente per una promozione di coordinatore. Se posso sbilanciarmi, l'unico nome che mi convince abbastanza e che penso possa andare in porto sia Tom Coughlin ai Jaguars, perché è un rumor abbastanza frequente già da una o due settimane.
Potrebbe essere anche... giusto per dire largo ai giovani, no? Cioè è giusto, sì, che ci sia un ricambio dove un allenatore giovane, tra virgolette, viene seguito da un allenatore ancora più giovane.
In effetti, giusto. E questo, però forse Coughlin può anche essere una buona soluzione a Jacksonville per cercare in qualche modo di dare una giusta strada a una squadra che a mio modo di vedere può rendere, perché ha un bel nucleo.
Massimo, tu sei invece un po', diciamo così, più interessato, visto che la squadra per cui tifi, che sono i Rams, hanno eliminato il baffo qualche settimana fa. Quindi prima ti chiedo qualche notizia per quanto riguarda i Rams, visto che seguendoli sei per di sicuro più di noi, e poi ovviamente il tuo parere in generale su quella che è il valzer delle panchine. Erano anni che volevo dire questa frase.
Valzer delle panchine, mitico. Ma allora, per quanto riguarda i Rams, non solo è stato licenziato Jeff Fisher qualche settimana fa, come dicevi tu, ma lunedì, subito dopo l'ultima partita di regular season, è stato detto anche a tutti gli assistenti che sono liberi di cercarsi un altro impiego. Quindi diciamo che c'è l'intenzione di fare un repulisti totale e consegnare all'eventuale head coach una squadra pulita, per la quale lui possa scegliere completamente tutto il coaching staff, senza doversi trovare qualcuno in eredità che magari non gli va più di tanto. Questo ha diciamo sorpreso un pochettino, perché ci sono alcuni allenatori che forse avrebbero potuto avere una chance di restare al loro posto. Non è detto che l'eventuale nuovo head coach non gli chieda di restare, questo ovviamente. Primo tra tutti quel John Fassel, che ha sostituito Jeff Fisher nelle ultime tre partite, che penso assieme al coach delle linee difensive credo che sia l'unico coach di reparto che possa ambire a una riconferma, perché negli ultimi 5 anni gli special team dei Rams sono sempre stati molto positivi e molto creativi, e per quanto riguarda invece la linea di difesa, insomma, ha sviluppato talenti come Aaron Donald e Robert Quinn, quindi i risultati dovrebbero parlare per lui. Un'altra cosa che ha sorpreso un pochettino è che insieme all'head coach non sia stato silurato il general manager, che verrà probabilmente sostituito dopo aver scelto l'head coach, e questa è una procedura un po' anomala, perché normalmente non fai scegliere l'allenatore che dovrà seguire la tua squadra da un general manager che probabilmente poi verrà licenziato a sua volta. e quindi diciamo che dal punto di vista organizzativo continuano le scelte un po' così strane, strambe da parte della dirigenza dei Rams. Per allargare un pochettino il discorso sul valzer delle panchine che citavi tu prima, volevo fare una considerazione su quello che hai detto in merito alla probabilità che a Jacksonville finisca un giovane talento come Tom Coughlin. Il fatto che venga scelto un head coach esperto, che è già stato un head coach nella sua carriera, la dice lunga sui rischi che si corrono a promuovere i coordinatori. Mi spiego. Io nella lista dei probabili dei candidati al posto di head coach dei Rams vedo coordinatori dappertutto. Errol Goodwin dei Cardinals, Doug Marrone, va bene, è stato interim coach dei Jaguars, Sean McVay, offensive coordinator dei Redskins, Anthony Lynn dei Bills, Matt Patricia e Josh McDaniels dei Patriots, Kyle Shanahan dei Falcons. Non vedo head coach, solo coordinatori. Il problema di, secondo me, di cercare un coordinatore e promuoverlo head coach senza che questi abbia un'esperienza di head coach precedente, e cioè, il rischio è molto alto. Il problema è che non sappia fare il cambio di
passo, diciamo, ecco.
Esatto, perché ovviamente un head coach non è più quello che va singolarmente a decidere sulle cose del reparto offensivo o difensivo che sia, è quello che deve coordinare tutta la baracca, deve fare una serie di micromanaging, no? Deve andare a gestire microgestioni, deve andare a gestire tutta una serie di cose che come offensive coordinator o defensive coordinator non fa. Il rischio appunto è che resti troppo legato all'attacco o alla difesa di cui si occupava prima e perda di vista, diciamo, la gestione generale e la microgestione di tutte le fasi della squadra. Questo io lo vedo come un grosso problema, ovviamente non solo per Rams, ma per chiunque vada a ricercare un coordinatore che non ha esperienze di head coaching precedenti, magari anche nel college.
Senza volerlo, Massimo, mi hai offerto un collegamento incredibile con che si collega un po' a quello che è accaduto a San Francisco, una domanda che poi adesso voglio fare a Dario. Una delle tante dichiarazioni che ha fatto Chip Kelly dopo l'esonero è stata proprio quello che di certo non vedeva l'ora di essere esonerato, ma che non essere più the coach e tornare a fare, lui spera di tornare a fare il coordinatore di attacco nel suo caso, è per lui molto meglio e soprattutto è molto più divertente. Questo, proprio questo termine, ha detto, a fare le coach non ci si diverte. Probabilmente il motivo è quello che hai detto te, Massimo, cioè fare le coach è come fare il presidente di un'azienda, per dirlo. Devi occuparti un po' di tutto e non soltanto di quello di cui ti vorresti occupare. E la domanda che voglio fare, esatto, a Dario, collegata a quello che abbiamo detto su gioventù non gioventù, uno dei nomi tra i tanti che girano, cari amici, basta girare siti su siti per vedere nomi su nomi che si accavallano, però uno che mi ha colpito di più è quello di Dario, di Sean McVay. Sean McVay è al momento l'offensive coordinator dei Cowboys, con 6 anni di esperienza a Washington, più un anno fatto a Tampa Bay. Sean McVay ha 30 anni, quindi molto più giovane dei giocatori che allena, anche se bisogna dire, ho letto delle recensioni molto positive da parte di, mi pare, Pierre Garçon e Jackson, mi pare, che dicono che è assolutamente una persona che sa il suo valore. Però Dario, ti chiedo, ma a 30 anni si può essere capo allenatore nella NFL? contando che io sono favorevole alla gioventù e tutto il resto, ma a 30 anni?
Allora, è molto difficile. Io per esperienza personale credo di sapere quello che dico. Quando fai l'allenatore di una squadra e non sei il più anziano nello spogliatoio, credo che ci voglia un talento particolare per farsi ascoltare. Questo in qualsiasi sport, ancor di più nel football, in cui c'è anche una componente rischio sacrificio molto più alta che in altre discipline. In teoria la risposta alla tua domanda è no, cioè non c'è nessun problema ad allenare a 30 anni una squadra NFL. Il fatto che poi sul campo succedano cose differenti, quella rete di rapporti che si crea tra giocatori, allenatore, soprattutto quando si entra in uno spogliatoio, quindi quando si va ad allenare una squadra nuova, deve essere anche un po' basato sul rispetto dovuto anche e banalmente da un dato anagrafico. Quindi per quanto McVay sia fantastico, non lo metto assolutamente in dubbio, insomma c'è una grossa possibilità di bruciarselo questo head coach. Poi potrà tornare a fare coordinatore quanto vuole, però insomma, leggendo solamente l'età, mi viene un po' da storcere il naso.
Ok, perfetto, grazie Dario per la risposta. Possiamo chiudere per adesso questo argomento, ma ne riparleremo di sicuro settimana prossima, vedendo quali sono le squadre che si sono sistemate o se qualcun'altra è a caccia di un nuovo allenatore, che sia un head coach o una sede di riparto. Perfetto, chiuso il capitolo allenatori, passiamo a parlare di playoff. Come parliamo di playoff, abbiamo deciso di farlo analizzando una per una le quattro partite in programma tra sabato e domenica per il turno di wild card, e inizieremo a farlo anche in ordine di scesa in campo. La prima partita sarà quella che vedrà i Raiders andare a giocare a Houston contro i Texans, 10:35 orario italiano, 21:35 orario italiano di sabato. Abbiamo appena letto che i Raiders, molto per i Raiders probabilmente giocherà Cook, il terzo quarterback addirittura, perché pare che McGlory non ce la faccia a scendere in campo. E mentre invece per Houston, che hanno perso J.J. Watt all'inizio stagione perché non si è ripreso dai suoi malanni, è difficile capire chi giocherà, se giocherà Savage o Savage, che dir si voglia, o Osweiler, visto che nell'ultimo di regular season ha iniziato Tom per poi dopo lasciare il campo a Brock dopo un colpo, ma però pareva rientrato, poi era ancora no, concussion protocol, eccetera eccetera. Dario, cominciamo da te, come vedi questa partita? Non Dario, anzi, facciamo così, Gabriele, dai.
Partita interessante, sicuramente, anche se il fatto che i Raiders abbiano perso il quarterback, titolare Derek Carr ovviamente, ne rende sicuramente l'esito più incerto. I Texans si sono già affrontate queste due squadre quest'anno, va detto, a novembre, dove avevano vinto i Raiders per 27-20. È una partita in effetti che poteva essere molto più agevole per i Raiders visti quest'anno se ci fosse stato Carr. Col fatto che giocherà il terzo quarterback Cook, è anche vero che potrebbero esserci molti più problemi, pur di fronte a un team come i Texans, che hanno finito la stagione 9-7, non hanno mostrato chissà quale gioco pericoloso, tant'è che appunto, tanto per dire, come attacco per via aerea sono 29esimi della Lega. È chiaro che hanno la prima difesa, questo obiettivamente può sicuramente portare loro un grande contributo contro un attacco come quello dei Raiders, che in effetti ha molto ben figurato. Quindi sarà una partita, secondo me, che verrà decisa dagli errori, magari proprio dei quarterback. Osweiler ha giocato male tutto l'anno, è stato molto criticato, e penso che l'ago della bilancia sarà proprio in mano ai due che condurranno gli attacchi. Chi commetterà meno errori, che poi è anche un mantra di tutto il football, potrà andare a vincere la partita.
Massimo, come diceva giustamente Gabriele, cioè giustamente anche guardando i numeri, ci fosse stato in campo Carr, probabilmente avremmo avuto meno dubbi, così in sede di pronostico, sulla squadra favorita. Avendo in campo invece Cook, insomma, diciamo che la biglia si sposta sulle difese, su due difese che hanno avuto da par loro due protagonisti incredibili. Parliamo di Khalil Mack, che è l'unico giocatore dell'NFL di questa stagione con 11 sec e un intercetto riportato in touchdown, quindi non solo intercettato ma anche riportato. Dall'altra parte un giocatore come Clooney, che ha fatto quest'anno il suo record di sec con 6 e addirittura 16 tackle for loss, quindi in negativo. Dobbiamo aspettarci quindi una partita da 3-0?
Ma magari da 3-0 no, però sicuramente non sarà uno shootout che finirà come 44-42, ecco. Sicuramente Oakland è un po' svantaggiata, cioè un po' molto svantaggiata dal fatto di dover schierare il terzo quarterback contro una difesa anche abbastanza buona come quella di Houston. Dal canto loro anche Houston, anche i Texans non stanno tanto bene a quarterback come hai ricordato tu, e quindi le cose si pareggiano un po'. Sarà una partita un po' più difensiva del solito, secondo me, sarà però anche molto più facilmente, sarà una partita godibile da vedere, perché probabilmente resterà sempre molto vicina nel punteggio. Io mi aspetto appunto che questi due attacchi, con uno con un quarterback rookie, l'altro con due quarterback che non si sa mai chi gioca, faranno un pochettino più di fatica, però non credo che lo spettacolo mancherà ugualmente.
Dario, invece lascio a te chiudere la prima partita, anzi no, beh, chiudere, poi mi metto un'altra cosa, vediamo dopo, ma spiegaci, tu che sei infuso dalla conoscenza, questo binomio tra Savage e Osweiler, perché non ci stiamo veramente capendo più nulla. Secondo te chi giocherà domenica, o chi merita di giocare, o qual è il più forte dei due che può portare di più alla squadra?
Grazie per l'ottimismo, però non sono così bravo ad avere le notizie. Diciamo che però ho letto che un paio di ore fa sembra che i Texans abbiano confermato che giocherà Osweiler, che per quanto io lo stimi non vedo questa grande differenza con Savage, comunque, tranne lo stipendio evidentemente. Questa partita è molto strana, perché in una si dice che la NFL si passi e basta, e ci ritroviamo a fare una wild card con due squadre che l'attacco sui passaggi, per ragioni molto diverse, non l'avranno. Io vedo che c'è un po' più di talento dalla parte dei Raiders per quanto riguarda l'attacco. Io credo che se ci sarà una partita e sarà punto a punto, i Texans non prendono un po' di margine, magari cavalcando Lamar Miller, i Raiders possono vincere fuori casa. E niente, quindi mi colpisce molto questa cosa che ci ritroviamo a commentare una wild card pensando, come hai detto giustamente te, a un 3-0. Bisogna dire una cosa molto importante su Connor Cook dalla parte dei Raiders. Connor Cook, se andiamo a riguardare lo scouting report precedente al draft, ne esce come un giocatore estremamente duro, estremamente bravo nel capire il blitz. Queste sono caratteristiche, se andiamo a rapportarle sulle statistiche nella stagione dei vari quarterback, tra cui anche Dak Prescott dei Cowboys, ci rendiamo conto come ormai i quarterback NFL siano delle macchine contro il blitz, sappiano riconoscerlo e agire di conseguenza e alzare di molto il ranking, il QB rating, scusate, appunto su questa dinamica di gioco. Che ci sorprenda questo ragazzo, io sono più diciamo che più che la partita mi interesserà più vedere come se la cava Cook, dando per scontato che né Raiders né Texans abbiano, poi magari mi smentiranno clamorosamente, nessuna delle due abbia le qualità per andare fino in fondo.
Una domanda per te, Dario, una risposta veloce e poi la giro anche agli altri due. Vale per questa partita, ma diciamo che vale un po' per in generale. I Raiders non fanno una partita, non giocano una partita playoff dal 2002. Nella NFL 2016 e nel gennaio 2017 ha ancora un senso, fa ancora differenza, scusate, l'esperienza di questo tipo di partite secche in cui vincere diventa veramente tutto?
Sì, io sono convinto che la faccia, non sono convinto che basti l'esperienza dello scorso anno e degli anni scorsi ai Texans per vincere questa partita.
Gabriele, secondo te invece l'esperienza è un fattore fondamentale?
Sì, mi vedo abbastanza in linea con quello che ha detto Dario. Secondo me giocare già una partita di playoff o comunque avere un'esperienza in post season è importante, anche se non decisivo o fondamentale.
Massimo?
Io vado un po' controcorrente, nel senso che l'esperienza è sempre, ovviamente, ha sempre un ruolo, però nella NFL secondo me l'esperienza di partite di playoff non è così diversa dall'esperienza delle partite di regular season. È vero, c'è questa urgenza di vincere assolutamente, perché o vinci o sei fuori, però non vedo tutta questa differenza tra una partita di regular season e una partita di playoff a riguardo dell'esperienza, ecco. Quindi secondo me l'esperienza conta in generale, non quella specifica della post-season.
Ok, perfetto. Passiamo alla seconda partita. I Detroit Lions vanno a Seattle ad affrontare i Seahawks nella notte tra sabato e domenica, 2:15. Detroit arriva a questa post-season grazie al suicidio di cui ci ha parlato anche Dario su Adult Magazine, se volete leggere il suo interessante articolo, il suicidio dei Washington Redskins, la sconfitta dei Washington Redskins contro New York Giants, perché in caso di vittoria dei Redskins, avendo perso con i Packers, si sarebbero qualificati. E, mentre invece Seattle ha vinto tranquillamente la propria division, e si giocherà quindi a casa di Seattle, abbiamo detto, nel territorio del famoso dodicesimo uomo. Squadre che non si sono mai affrontate ai playoff. C'è da dire questo per quanto riguarda i due quarterback, qualche numero: Matthew Stafford, quando va ai playoff, non lancia mai meno di 300 yard, e mentre invece Russell Wilson è imbattuto in casa per quanto riguarda partite sia di post-season che di post-season giocate a Seattle. Adesso lo avete imbattuto, 4 vinte e 0 perse. E quindi insomma, diciamo, due quarterback che tengono il punto. Dario, la tua analisi sulla partita?
Allora, sì, evidentemente c'è una rivalità ancora non espressa tra Stafford e Wilson. Secondo me il giocatore chiave in questo scontro può essere Zach Zenner. Zach Zenner è due settimane che è ridotto a fare il titolarissimo ai Lions. E cosa è successo in entrambe le settimane? È successo che ha giocato il primo tempo, dopodiché se lo sono dimenticato. Per quanto sia incredibile che se lo siano dimenticati nel secondo tempo di Dallas con la partita in bilico, è altrettanto comprensibile quanto se lo siano dimenticati nella week 17, questo weekend, quando dovevano recuperare contro Green Bay. Come già visto alcune volte in stagione regolare, quando abbiamo fatto le cronache di Seattle, Seattle è una squadra che con la sua difesa può zittirti, e lo sappiamo tutti, e può farlo soprattutto quando le corse su primo down non vanno. Zenner contro Dallas è stato molto produttivo nel primo tempo, addirittura ha corso per 92 yard in un solo tempo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se ritrovano quel tipo di prestazione e la sommano a uno Stafford ottimo, perché non avrà fatto numeri incredibili, ma ha giocato decisamente bene, in modo molto preciso, molto compassato e finalmente maturo, diciamo, al 100%. Insomma, possono dare del filo da torcere a Seattle. Ricordiamo che hanno queste due squadre in questa generazione hanno già giocato contro, è ancora a Seattle, e Detroit è andata vicina al colpaccio su un campo sul quale Seattle non perde quasi mai. Io credo che appunto sarà decisivo vedere l'impatto del running game di Detroit, che in generale non è granché, a Seattle, e quanto rovinerà i piani della difesa di Seattle. È ovvio che i Seahawks siano favoriti di 6-7 punti, non mi aspetto niente di meno, però stiamo attenti a quanto corrono la palla i Lions.
Massimo, la tua analisi invece sulla partita?
Ma secondo me ci sono due fattori fondamentali che giocheranno un ruolo importante, uno da una parte e uno dall'altra. Per quanto riguarda Seattle e l'assenza di Earl Thomas. Earl Thomas si è infortunato e quindi ha finito la stagione, mi sembra, nella settimana 12, quindi è, 4, è un mese che non gioca. E in questo mese la difesa di Seattle è notevolmente peggiorata come prestazioni. Tanto per tirar fuori due numeri, nelle ultime quattro partite ha permesso al quarterback avversario una media per tentativo di passaggio di 7,73 yard, che è la 29esima su 32. Sempre in questo, diciamo, nello stesso periodo considerato, e un rating di passaggio di 96,1, che è il 25esimo, quindi parliamo di valori abbastanza in basso in classifica. E questo fa da contraltare alla presenza di un quarterback come Matthew Stafford dall'altra parte, che, come hai ricordato prima, ai playoff non lancia mai meno di 300 yard, ha una media di 350 yard a partita. È vero che ha poche partite, però in quelle poche partite ha sempre lanciato oltre 300 yard. E qui però c'è anche l'altro, diciamo, l'altro fattore importante della partita, è che lo stesso Matt Stafford è infortunato da 4 partite. Anche lui ha subito una distorsione del legamento del dito medio, mi sembra, della mano con cui lancia, e anche lui, da quando è infortunato, i Lions hanno perso 3 delle 4 partite giocate così, con la mano handicappata, ma soprattutto ha lanciato 5 intercetti in 4 partite, dopo che ne aveva lanciati 5 nelle 12 precedenti. Quindi anche la prestazione di Stafford risente decisamente di questo infortunio. Quindi secondo me molto si deciderà, diciamo, stabilendo se conterà di più l'infortunio di Stafford, che ne limita le prestazioni, o la mancanza di Thomas in difesa. Io vedo comunque i Lions leggermente favoriti ugualmente, anche con Stafford con questa mano un po' così.
Gabriele, invece, secondo te sei sulla linea Massimo o sulla linea Dario?
Entrambi hanno fatto un'analisi praticamente perfetta della partita. Condivido due punti di entrambi. Soprattutto secondo me Massimo ha evidenziato quello che può essere il grosso problema dei Seahawks, ovvero la mancanza di Earl Thomas. Thomas è un giocatore fondamentale per la Legion of Boom. Con lui a fondo campo, Seattle può permettersi di giocare in quella maniera aggressiva che l'ha sempre contraddistinta, con la consapevolezza di avere un giocatore che ha un raggio enorme di copertura e soprattutto è un playmaker che può anche, come abbiamo visto 2 anni fa, fare una giocata incredibile a 1 centimetro dalla linea della end zone. Quindi la sua mancanza e il fatto di non avere questa sicurezza potrebbe costringere Seattle a stare un pochino più attenta, ed è un problema contro un quarterback come Stafford, che quando è on fire, quando entra in ritmo, è effettivamente abbastanza difficile da limitare. Sarà una partita equilibratissima a mio modo di vedere, ma Dario ha ragione nel dire però che vincere a Seattle è complicatissimo, e la tradizione di Detroit in trasferta ai playoff e specialmente contro i Seahawks non è delle più positive. Quindi è una partita in cui dire chi possa vincere è difficile, e in questo mi vedo più vicino a Massimo. A mio modo di vedere personale vedo leggermente favoriti Seahawks, però solo leggermente.
Ok, perfetto, chiudiamo quindi le partite del sabato, passiamo a quelle della domenica. Prima partita della domenica, ore 19 italiane, Miami Dolphins che andranno a giocare la loro wild card a Pittsburgh contro gli Steelers. Diciamo che dal 1985 addirittura queste due squadre non si affrontavano ai playoff. In quell'anno vinsero i Dolphins per 45-28. Ricordiamo che Miami non fa una presa di playoff dal 2008, quindi diciamo new entry rispetto a quello che è invece il passato di Pittsburgh, che è la squadra che ha vinto più partite di playoff insieme ai Dallas Cowboys, ed è la sua terza stagione consecutiva in cui arrivano al post-season. Da parte di Miami l'assenza sembra sicura di Tannehill, anche se si rincorrono voci di una sua guarigione dell'ultimo minuto, ma la presenza invece certa di Ajayi, che tanto bene ha fatto con 1200 e più yard corse in stagione regolare. Dall'altra parte una Antonio Brown al di là di ogni limite su ricezione, un Le'Veon Bell su corsa, il tutto gestito da un Roethlisberger che sembra tornato a buoni livelli. Cosa ne pensi, Dario?
Io penso che ho un'incredibile paura di Le'Veon Bell. Miami ha la 30ª difesa sulle corse dell'NFL, sì, assolutamente sì, e quindi credo che anche qui si giocherà un po' in trincea questa partita. Quando le due squadre si sono affrontate quest'anno, credo che fosse la 6ª o la 7ª settimana, Ajayi ha dominato probabilmente per la prima volta in carriera e ha superato il muro delle 200 yard. Però nell'analisi di questa partita che sta arrivando questa domenica ci sono un sacco di differenze da prendere in considerazione. La differenza è che in quella partita Roethlisberger si fece male al ginocchio e che in realtà gli Steelers persero di 15 punti, ma una partita che era loro un po' lontana per quanto riguarda l'impegno. A quel punto loro erano 4-1 con il lusso di potersi permettere un piccolo passo falso. Io ho visto qualche partita degli Steelers quest'anno, purtroppo di più di quelle che ho visto dei Dolphins, e credo che non mi abbiano mai deluso questi Steelers. Questi Steelers hanno scelto quando vincere, hanno scelto quando invece impegnarsi un po' di meno. Sono impegnati ad esempio un po' di meno nel derby della Pennsylvania contro gli Eagles, perché evidentemente una squadra dell'AFC che va contro una dell'NFC e con gli Eagles che erano gasatissimi eccetera, ovviamente ha meno motivazioni che in partite come quella di contro Baltimore un paio di settimane fa, o anche come quella contro i Giants. questa squadra ha diciamo dominato i Giants qualche settimana fa, quando pensavamo che i Giants fossero molto più solidi di come gli hanno fatti sembrare gli Steelers ad Heinz Field. Diciamo che a campi invertiti probabilmente ci penserei ad una, ad un'affermazione di Miami. Così mi sembra più che altro abbastanza difficile crederlo, così come mi sembra abbastanza difficile credere che queste squadre lanceranno così tanto. Io fossi nei due head coach o nei due coaching staff, punterei la mia partita sulle corse, e per questo non vedo il punteggio levitare a cifre inarrivabili. Credo che tra le due io fossi tifoso degli Steelers sarei più fiducioso, non lo sono, anzi ti farò contro questa domenica chiaramente, ma non mi aspetto moltissimo una cosa agevole per i Dolphins, anzi tutt'altro.
Gabriele, tu per ragioni di tifo, da tifoso dei Ravens, diciamo conosci bene gli Steelers essendo avversari di division, e gli Steelers che hanno fatto comunque una stagione diciamo abbastanza agevole, hanno vinto la division contro partite di vantaggio, come diceva Dario, hanno abbastanza controllato il proprio destino. Ma se dovessi indicare un diciamo qualcosa da su cui concentrarsi di più da parte dei Dolphins per ottenere qualcosa, diresti che è più importante fermare il gioco su passaggio o il gioco su corsa?
Bel dilemma da parte dei Dolphins, e mi viene da dire grosso problema per loro, perché gli Steelers possono anche essere contenuti con grandissima attenzione sul gioco di passaggi. È successo ad esempio, prendo proprio il caso di Baltimore, nella prima partita, quella vinta dai Ravens, dove Antonio Brown fu limitato molto bene. Tuttavia, loro sono forse una di quelle, o forse anche l'unica squadra in cui se tu ti concentri troppo sul fermare i ricevitori, hai dall'altra parte quel demonio di Le'Veon Bell che ti frega in tutti i modi. Quindi questa è la partita del turno di domenica che io vedo un pochino più sbilanciata, in cui mi sbilancio anch'io di più a favore di Pittsburgh. Sono una squadra offensivamente veramente veramente difficile da contenere, perché guardi una cosa ma ti colpiscono sull'altra. Se invece i Dolphins decidessero di andare a marcare più strettamente Le'Veon Bell, può anche essere che per via aerea ne prendano tantissime, perché comunque gli Steelers quando iniziano a entrare in ritmo, basti vedere quell'ultimo drive che costruiscono contro i Ravens nella partita di due settimane fa che citava Dario, come riescono a essere devastanti, e poi arrivano in end zone, e in end zone hanno tantissime soluzioni per farti male. Io credo che per i Dolphins sia veramente veramente difficile questa partita. È vero che hanno Ajay in grande forma, però arrivare senza Tannehill o comunque con questa incertezza per cui potrebbe essere recuperato all'ultimo, rischia di lasciarli sguarniti di fronte a un avversario contro cui normalmente si dovrebbe arrivare al 100% delle forze.
Massimo, gli Steelers arrivano da una striscia di 7 vittorie consecutive che secondo me, oltre che avergli permesso di vincere la division, fanno morale. Miami, tolto l'ultima sconfitta contro i Patriots in casa, arriva comunque da una stagione incredibile per quello che è stato il passato, per tutto quello che era col coach nuovo. Cosa credi? Cioè, le motivazioni secondo te in questo caso hanno anche loro un valore? Oppure alla fine, quando si parla di playoff, se davvero si comincia, scusate la frase fatta, da 0-0 e sferoide prolato sulle 30 di una squadra, anzi sulle 35?
Ma le motivazioni contano, e come assolutamente conta lo spirito con cui uno arriva ai playoff. Entrambi arrivano con lo spirito al massimo, perché Pittsburgh, come dicevi tu, arriva con una serie di 7 vittorie consecutive, di cui l'ultima ottenuta praticamente anche facendo riposare i titolari, no? Perché ha tenuto fuori praticamente i giocatori di spicco per preservarli per i playoff. Miami ha perso l'ultima, che però vabbè, era contro i Patriots, quindi ci si poteva aspettare anche una sconfitta. Chiunque affronti i Patriots mette comunque in preventivo che la sconfitta può arrivare, perché insomma si tratta di uno squadrone, quindi non credo che quello abbia intaccato più di tanto il morale. Come dicevi tu, però, la differenza è che Miami ha fatto una stagione incredibile, e questo potrebbe essere forse il pericolo che può correre, perché possono correre i Dolphins, cioè essere appagati di avere raggiunto i playoff in una stagione in cui assolutamente non era previsto, non era prevedibile, e anche ancora a tre quarti di stagione sì, ci si faceva un pensierino, perché comunque le vittorie arrivavano, matematicamente non c'era mai fuori, anzi si poteva ancora sperare, però diciamo che è stata una qualificazione piuttosto inaspettata, per cui potrebbe intervenire un senso di appagamento, e anche forse, visto che come è probabile che sia, non giocherà Tannehill, anche un piccolo, come dire, diciamo, senza il quarterback titolare andiamo a giocare a Pittsburgh, insomma, se vinciamo va bene, ma se non vinciamo fa lo stesso, insomma, potrebbe entrare in gioco questa mentalità, cioè questo stato d'animo di aver raggiunto già un obiettivo importante. Ecco, poi bisognerà vedere. È vero che Tannehill non gioca, bisognerà vedere quale Matt Moore vedremo, se quello contro i Patriots o quello contro della penultima partita, che insomma non ha certo fatto rimpiangere Tannehill.
Allora, salutiamo Marco Santini, che si è unito di rincorsa, come nelle migliori tradizioni del Palio di Siena, a questa puntata, e quindi, visto che è arrivato giusto in tempo, chiediamo anche a lui un parere sulla terza wild card, quella tra Dolphins e Steelers. No, non abbiamo Marco, va bene, ce lo teniamo per la quarta, allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento audio con lui. Quarta wild card, quindi in ordine di tempo, e quella tra New York Giants e Green Bay Packers domenica sera 22:40 ora italiana, e i Giants che si sono qualificati direi anche abbastanza agilmente alla post-season, sono arrivati secondi nella East Division dominata dai Dallas Cowboys, ma con un 11-5 avrebbero vinto praticamente quasi tutte le division tranne due, quindi non male la stagione dei Giants finora, l'ultima poi vittoria a Washington, ha eliminato i Redskins. Ecco Marco che è arrivato, e quindi ce lo teniamo buono per l'ultima wild card. E vanno a giocare questi Giants contro dei Green Bay Packers, che sono in assoluta tonicità, 6 vittorie consecutive, un Rodgers che, seppur avendo iniziato a giocare seriamente su livelli a football abbastanza tardi in stagione, sta davvero trascinando la squadra a traguardi incredibili. Ricordiamo che i Packers hanno il primo e il secondo ricevitore per numero di touchdown di tutta la NFL, Jordy Nelson e Davante Adams, quindi voglio dire non male. Forse questa è quella tra tutte e quattro le wild card, così, che mi permetto di dire, quella un po' più equilibrata, o che può darci, di cui il pronostico è un po' più incerto. Cosa ne pensi, Dario?
Sì, è esattamente così, credo che questa sia la partita forse non più equilibrata, ma più dal pronostico incerto. Mi spiego, non è detto che se arrivi punto a punto soprattutto se vince Green Bay, ma potrebbe finire in qualsiasi modo. Allora, ricapitolando, ci sono i Giants che hanno una difesa che rende alla grande soprattutto nei momenti topici della, della partita. Come siano riusciti a New York a creare una chimica di squadra tale che faccia riconoscere a giocatori e coaching staff qual è il momento della partita più opportuno per fare la giocata, per tirare fuori il coniglio dal cappello, questo poi ce lo devono spiegare così almeno impariamo qualcosa anche noi. Però ci sono riusciti e il record è lì a, a confermarlo, a testimoniarlo. Dall'altra parte io vedo un Aaron Rodgers che ha assolutamente la, la forma del, del primo mese del 2011, quando poi trascinò i Packers al loro ultimo titolo. Io sinceramente anche allora, anche 6 anni fa, di questi tempi dissi, d'accordo, va bene, questo Super Bowl è andato, l'ha vinto Rodgers. E sarò un po' estremo, ma mi sembra che anche il prossimo sia suo. Diciamo che se gioca in questa maniera, il quarterback dei Packers è il vero MVP, come da significato della parola, cioè l'individuo che può davvero portare la bilancia a suo, far pendere la bilancia dalla sua parte. Per il resto, questa partita probabilmente è la più dura che i Packers potevano affrontare fin qui. Hanno la, il grosso vantaggio di farla in casa, hanno il grosso vantaggio di arrivare nel loro momento più alto. In un mondo normale questo basterebbe contro questi Giants. In realtà sappiamo, come, come detto prima, che, hanno, che i Giants hanno una serie di armi segrete, come Landon Collins in difesa, come Odell Beckham in attacco, che non è tanto un'arma segreta ma è bella lì da guardare, che insomma può far paura a tutti, anche ai Packers, che non è detto che facciano 42 punti e vadano a vincere così facilmente. Diciamo che sì, hai assolutamente ragione, il pronostico è molto incerto, non è detto che sia equilibrata, perché a mio parere se i Packers vanno avanti di tanto non vedo i Giants tornare in partita.
Vediamo se Marco questa volta ha ripristinato l'audio, in modo che almeno una, per almeno una wild card può dirci il suo pensiero.
Sì, mi senti?
Sì, ti sentiamo Marco.
Saluto tutti, anche prima provavo, ma sentivo io voi, non me. Dunque, sì, avete già detto giusto già voi, questa partita è la più incerta, come dice Dario, perché entrambe sono in netta ripresa. I Giants devo fare mea culpa, grosso come una casa, perché quando parlammo qualche settimana fa delle squadre da playoff, insomma non ci credevo, per me avevano un record che seppur era positivo, secondo me era falsato, non era il posto cui si meritavano. Invece hanno dimostrato, battendo 2 volte Dallas, comunque andando in tranquillità a questi playoff, di essere una squadra da rispettare. E oltretutto non è nemmeno la prima volta, perché i Giants sono degli animali da playoff. Lo stesso Manning, seppure abbia avuto un anno un po' altalenante, però ha già fatto vedere in post-season cos'è capace di fare. E quindi il fattore campo c'è e non c'è, perché appunto i Giants se ne fregano altamente del fattore campo. Hanno già vinto Green Bay sotto la neve in passato, anche recente, quindi è una partita veramente apertissima, forse la migliore delle quattro da vedere. E di Rodgers avete già detto voi, è diventato onnipotente in queste ultime 5-6 domeniche, quindi spero solo di vedere una gran partita, pur tifando per i Packers.
Gabriele, così si verrebbe da dire, sembra una partita in cui da un certo punto mi metto dalle parti dei Packers, una partita che può finire tipo 40-35, anzi 42, così siamo giusti a 35. Poi dall'altra parte penso ai Giants e non li vedo come una squadra che ha la capacità di poter fare tutti quei punti. Anche in stagione regolare alla fine non hanno segnato tantissimo, però hanno una difesa incredibile, quindi al contrario mi dico, ma non è che una partita che invece si deciderà su un basso punteggio, perché la difesa dei Giants riesce a contenere l'attacco dei Packers e poi l'attacco dei Giants fa il minimo indispensabile per vincerla. Tu cosa ne pensi?
Io penso che, come ha detto giustamente Marco, i Giants siano degli animali dai playoff, e trovarseli di fronte a gennaio non sia mai una bella cosa, neanche per una squadra come i Packers. E la partita, a mio modo di vedere, avrà un esito molto incerto. Come hai detto giustamente tu, se il punteggio si alza, nel senso che Green Bay mette in moto i suoi ricevitori e inizia a portare punti a tabellone, è più difficile che i Giants rimangano incollati e vadano quindi poi a colmare un eventuale grosso svantaggio. Se però la partita riesce a essere contenuta, e come diceva giustamente Dario, occhio a Landon Collins, che è stato un giocatore fondamentale quest'anno per i Giants, allora New York potrebbe anche andare a fare il colpaccio, perché comunque ha un giocatore come Odell Beckham che è uno dei migliori playmaker della Lega, è uno di quei giocatori che quando si accende, e sono proprio curioso di vederlo in una partita di playoff, potrebbe anche fare faville e quindi andare quasi a vincere da solo la partita. È un match da guardare assolutamente questo qui, in cui è obiettivamente difficilissimo dire chi possa vincere. Penso che la soluzione possa essere questa: se appunto, come abbiamo detto prima, il punteggio rimane vicino, i Giants hanno sicuramente molte più probabilità. Se invece i Packers riescono a mettere subito un notevole distacco tra loro e gli avversari, allora potrebbero riuscire a vincere e ad avanzare al turno successivo.
Massimo, per andare a chiudere questo punto dedicato ai playoff, se uno non seguisse così in maniera compiuta la NFL, vede la classifica e vede i Giants 11 vittorie contro le 10 dei Green Bay Packers, vede i Giants che hanno un attacco che fa molti più punti di quelli di Green Bay e un attacco di Green Bay che fa molti più punti, scusate, di quello dei Giants, e però allo stesso punto la difesa dei Giants che è molto più compatta. Il vecchio detto dice che è la difesa a vincere le partite, l'attacco da spettacolo, la difesa a vincere le partite. Secondo te sarà anche quello che ci porteremo dietro in questa ultima partita di wild card?
Se New York vuole vincere, assolutamente sì, perché l'unico modo che ha New York per cercare di vincere questa partita è fermare questo Rodgers favoloso che, ricordiamoci anche che era mezzo infortunato, io gli ho visto fare uno scramble da 30 yard con il quadricipite, mi sembra infortunato, e meno male che è infortunato, perché se non fosse infortunato potrebbe andare a dare fastidio a Bolt. Quindi dicevo, se i Giants vogliono avere qualche possibilità di portare a casa la partita, devono assolutamente far fede al detto che la difesa vince le partite. Sul fatto che l'attacco vende i biglietti, in questo caso sarebbe l'attacco dei Packers, perché l'attacco dei Giants non è poi così spettacolare, però sì, assolutamente, secondo me sarà la chiave della partita, sarà proprio il match fra Rodgers e la difesa dei Giants, fra Rodgers che non ha lanciato un intercetto nelle ultime sei partite a fronte di 15 touchdown lanciati, e dall'altra parte un Landon Collins che appena gli passa una palla vicino la intercetta, quindi sarà una bella sfida. Sicuramente, come avete detto voi, sarà sicuramente la più bella del lotto delle wild card.
Sì, vi sento. Ciao Giovanni, ciao a tutti. No, vabbè, dai, iniziamo dalle semifinali che erano più importanti, insomma. Sì, sono state in effetti due semifinali strane, nel senso che non hanno offerto quel grande spettacolo che ci si sarebbe aspettati. Comunque sono state partite gradevoli, come hai detto tu, la prima appunto Alabama contro Washington, in cui i Tide possiamo dire che hanno vinto agevolmente contro Washington, poiché il fortissimo front seven dei Tide ha limitato un grande giocatore come Jack Browning a sole 150 yard, che era uno dei protagonisti più attesi di questa sfida, ed ha lasciato Gaskin, che è Miles Gaskin, che è uno dei migliori running back della nazione di quest'anno, è stato lasciato a sole 34 yard. Quindi ancora una volta Alabama ha dimostrato di essere la miglior difesa, almeno dell'ultimo decennio. Non ha giocato come ci si sarebbe aspettati in attacco, perché ha palesato molte difficoltà, soprattutto nel gioco su passaggio, che è stato poco utilizzato. Però il gioco on the ground, con una grande prestazione di Scarborough, che ha corso per 180 yard, ha fatto il resto. Una grande prestazione, devo dire, perché comunque il front seven di Washington non era certamente l'ultimo arrivato, però la forza di questo giocatore, che ricorda molto nelle dimensioni, nelle movenze, proprio Derrick Henry, che vinse con Alabama l'anno scorso l'Heisman Trophy, quindi appunto, insomma, nel gioco di corsa è stata fatta la differenza. Alabama a questo punto si ripresenta in finale proprio contro Clemson, nella ripetizione di quella che fu la finale dell'anno scorso. Clemson che invece ha vinto a senso unico.
Allora, aspetta Francesco, voglio passare a Clemson. Sì. Volevo chiederti, aspetta, ho visto la partita, sì, confesso, gradevole, perché non è che è stato uno shutout, non è che una squadra ha vinto e l'altra ha vinto.
No, certo.
Quindi è stata bella da vedere. Quello che si è visto subito, come la difesa di Alabama davvero non concedesse nulla al gioco di corsi di Washington, davvero una diga incredibile. Quello che però mi ha colpito molto, ripeto, da così spettatore molto esterno del college football, è i soli 14 tentativi su passaggio di Jalen Hurts, 7 su 14 per 57 yard, credo proprio sia il minimo sindacale per un quarterback. Dopo due giorni, credo, sì, due giorni, leggo dell'allontanamento, licenziamento adesso di Kiffin, l'offensive coordinator di Alabama, e insomma, permettimi un po' di stupore, perché mi dico, come alla vigilia di una finale nazionale licenzi l'offensive coordinator? Dimmi qualcosa di più su questa mossa di
sì.
Alabama.
Sì, allora, in realtà Saban, di concerto con Kiffin stesso, hanno deciso entrambi, insomma, di interrompere questo rapporto di lavoro proprio alla vigilia del titolo nazionale. Nell'intervista a riguardo Saban ha detto che è stata appunto una decisione reciproca nata per salvaguardare gli interessi dei giocatori, del programma di Alabama e quelli di Kiffin stesso, che si deve preparare comunque ad affrontare una nuova stagione da head coach di Florida Atlantic. Diciamo che c'era qualcosa che non andava, si capiva già da prima della partita appunto vinta contro Washington, poiché Kiffin durante i media day del giorno prima, durante le interviste, i meeting, non è mai arrivato insieme agli altri coach, è sempre arrivato in ritardo, ed è sempre stato l'ultimo allenatore ad andare via, quindi già qualche sentore di che sarebbe successo a qualcosa c'era. Naturalmente ci sono state poi le solite frasi di circostanza di Saban che si dicono in questo caso, come quella in cui si ringrazia Kiffin per questi 3 anni ad Alabama e per tutto il lavoro svolto, però poi ha detto che è nell'interesse di tutti, giocatori, programma e Kiffin, è meglio insomma se il rapporto si ferma qui. Non credo che c'entri molto il fatto del game plan che ha utilizzato Kiffin nella partita di Washington, che è stato peraltro molto criticato perché è stato un game plan molto conservativo e Kiffin non ha abituato, certo, i suoi giocatori, non ha abituato il pubblico a questo tipo di scelte. Tuttavia io sono insomma, diciamo che sono d'accordo con quello che ha detto Kiffin, perché, e non sento di incolparlo per il gameplay che ha utilizzato, perché utilizzando appunto uno schema molto conservativo che prevedeva pochissimi schemi di lancio per Jalen Hurts, ha voluto preservare proprio quest'ultimo, proprio il quarterback, ricordando lui stesso il fatto che Hurts è proprio un freshman ed è non certo abituato a partite così importanti, quindi diciamo che non gli ha voluto assegnare troppe responsabilità, ecco. Poi vedendo che il gioco di corsa era comunque efficace, quindi ha deciso di proseguire con il gioco di corsa, quindi io non mi sento assolutamente di incolpare Kiffin o di criticarlo per questa sua scelta, che è una scelta che ha il suo perché. Ricordiamo che comunque Kiffin nei 3 anni che è stato ad Alabama ha portato per 2 volte in finale i Tide, nel primo anno è comunque arrivato ai playoff Alabama, quindi il lavoro svolto da Kiffin, soprattutto con il quarterback che si è ritrovato, perché ricordiamo che il primo anno aveva Blake Sims, non certo un quarterback d'elite, l'anno scorso aveva Jake Cocker, non certo un quarterback d'elite, e quest'anno si è ritrovato con un freshman tra le mani, e tutti e tre sotto la guida di Kiffin hanno reso tantissimo, sono stati portati da quarterback, non dico proprio mediocri, però non eccelsi, a ottimi game manager, capaci insomma di portare la squadra fino in fondo, quindi il lavoro svolto da Kiffin è stato assolutamente eccezionale. Ora, certo, farlo alla vigilia di una partita così importante capisco che può essere deleterio per i giocatori, però la scelta di Saban secondo me era chiara già da prima di questa partita. Adesso il ruolo passa a Steve Sarkisian, che appunto abbandona questo ruolo di analista offensivo, che è un ruolo tra l'altro che si è inventato proprio Saban, e passa quindi a quello di coordinatore offensivo. Ora il problema è che bisogna vedere quale sarà la reazione dei giocatori, perché i giocatori in Kiffin nutrivano grandissimo rispetto e ammirazione, quindi bisogna vedere adesso che considerazione hanno di Sarkisian, che ricordiamo torna ad allenare dopo essere stato cacciato l'anno scorso da USC dopo i suoi noti problemi con l'alcol. Ecco, diciamo che questi problemi Sarkisian sembra averli superati al massimo, e quindi insomma sono sicuro che preparerà la partita al meglio. Rimane sempre il dubbio della considerazione che avranno i giocatori nei suoi confronti. Certo, Saban non lascerà che queste considerazioni che possano turbare la preparazione alla partita, quindi sono convinto che non ci saranno problemi di questo tipo, ecco.
Bene, scusa, dai, Francesco.
Vai.
Una cosa veloce, lungi da me parlare bene di Kiffin, perché i trascorsi a Oakland li conosco bene, però la mossa, cioè, c'è qualcosa di strano sotto, perché una settimana non ti cambia certi programmi per diventare allenatore l'anno dopo, non so cosa possa essere per il bene dei giocatori o il bene della squadra, oltretutto privi anche un tuo collaboratore di eventualmente gioire per una vittoria frutto di un anno di lavoro, quindi non lo so, l'avranno anche congiunta, però non lo so, c'è qualcosa che non mi
quadra. Sì, qualcosa di strano c'è, quello è assolutamente vero quello che dici, però conoscendo Saban, conoscendo Kiffin, conoscendo l'ambiente di Alabama, non trapelerà nulla di quelle che sono le reali motivazioni di questo allontanamento, diciamo così. In effetti Kiffin poteva fare come ha fatto per esempio Tom Herman, perché è una pratica molto diffusa nel college. Appena un head coach viene assunto da una nuova squadra, andare via prima di un bowl, ecco, magari Kiffin poteva andare via prima, però non è nel
bowl, la finale nazionale è un'altra cosa rispetto a un bowl. Comunque,
Kiffin aveva accettato il lavoro a Florida Atlantic prima anche della semifinale, questo c'è da dirlo, e quindi si trovava nella stessa situazione di Herman, per esempio, che ha accettato il suo lavoro prima del bowl. Kiffin l'ha accettato prima della semifinale, che è sempre un bowl, certo non ha la stessa importanza, quello sì, però non lo so, di strano c'è qualcosa, assolutamente quello sì, però ti ripeto, da Saban e da Kiffin non uscirà mai fuori nulla di quello che in realtà può essere successo, ecco.
Bene, passiamo dal Peach Bowl al Fiesta Bowl, la seconda semifinale, e in questo caso i Clemson Tigers hanno disposto senza nessun problema degli Ohio State Buckeyes, 31-0, una presa mai in discussione, quasi 500 yard di Clemson contro le neanche 200 o 210, vado un po' a memoria, di Ohio State. Su questo, Francesco, c'è veramente poco da dire, credo.
Sì, poco da dire, semifinale proprio a senso unico, affermazione di Clemson netta, ha lasciato a zero l'attacco di Ohio State, ed è stato un blowout assolutamente scioccante per la truppa di Meyer, che Meyer addirittura in 15 anni di head coach in NCAA non aveva mai perso senza segnare un punto, quindi sconfitta che pesa ancora di più, tantissimo sulla sua carriera, conoscendo Meyer, che è un allenatore con un ego smisurato, quindi ha ferito proprio nell'orgoglio il suo ego, diciamo così. Nulla da dire, perché è una vittoria assolutamente meritata, perché i Tigers hanno dominato su tutti i lati del campo, non hanno lasciato respiro all'offense dei Buckeyes e soprattutto hanno messo in evidenza tutti quelli che sono i difetti di JT Barrett, che ha disputato una delle sue peggiori partite in carriera, se non forse addirittura la peggiore. Oltretutto a questa sua pessima prestazione,
Francesco, sì. Cito solo una statistica di JT Barrett, che ci ha fatto ripescare 3.8 di media a passaggio, cioè praticamente
sì, sì.
Niente,
cioè... No, ma poi oltre al passaggio è andato male anche sulle corse, e appunto questa sua pessima prestazione ha certamente ridimensionato i suoi sogni di draft, perché i limiti visti contro Clemson fanno storcere il naso a molti scout NFL. È stata senza dubbio la partita peggiore di JT Barrett da quando è con Ohio State. È stato un massacro, la colpa, buona parte della colpa va a, bisogna darla a Meyer e al suo coaching staff, perché per non aver portato i giocatori nella migliore forma mentale possibile, perché i Buckeyes avevano un mese a disposizione per preparare la partita. Si è visto da subito che i ragazzi sono arrivati scarichi fisicamente, mentalmente, sembravano addirittura quasi intimoriti. Mi ricordo per esempio che il kicker ha sbagliato due field goal che in stagione regolare raramente sbagliava, quindi Meyer, insomma, a questo punto dovrà fare ammenda anche per il fatto di non essere riuscito a riorganizzare la squadra in corso d'opera, ecco. 31-0,
una domanda,
niente da dire, sì.
Ecco, infatti, Francesco, ti chiedo qui una risposta magari veloce, senza entrare troppo in argomento, così poi possiamo sì. Parlare anche del Rose Bowl. Ma una sconfitta del genere di Ohio State è anche uno schiaffo al comitato che l'ha messa al terzo posto?
In molti l'hanno pensato, certo. L'hanno pensato, però nessuno si aspettava una disfatta del genere, quello sicuramente. Quindi a partita vista, certo, magari qualcuno dice ma era meglio Penn State, vista anche la partita del Rose Bowl, però con il se e con il ma non si va da nessuna parte. Secondo me il comitato ha fatto bene a prendere Ohio State, quindi è una polemica, insomma, che sterile, che c'è, ci sta, però è una polemica assolutamente sterile. E se la partita fosse stata, non fosse stata così, ma Ohio State l'avesse combattuta di più, ecco, non avremmo questa polemica. Purtroppo per loro è un 31-0 che pesa, e quindi i dubbi sulla scelta del comitato naturalmente escono fuori.
Ed arriviamo alla partita di questa notte, il Rose Bowl tra USC e Penn State, tra i Trojans e i Nittany Lions. Vi do un consiglio prima poi di lasciare la parola a Francesco: andate su YouTube, la trovate tranquillamente sia in versione integrale che con highlight corti, con highlight più lunghi, ma non potete perdere assolutamente quello che è stato forse una delle più belle partite di college football, dico degli ultimi anni, non sto qua a dire della storia perché la storia del college football è talmente lunga e varia che sarebbe stupido dirlo, però diciamo una delle più belle partite degli ultimi anni, quello di sicuro, Francesco.
Assolutamente, è stata una delle partite più belle degli ultimi anni. E tornando al tuo consiglio di vederla su YouTube, non vedete gli highlights, non vedete mezz'ora, vedetela tutta, perché vale la pena di godersela tutta. Basti pensare che è iniziata alle 11:15 in punto ed è finita alle 3:30, ben 4 ore e un quarto di football ai massimi livelli. È stata una partita di una intensità pazzesca, con tanti capovolgimenti di fronte, giocate assolutamente spettacolari. Sugli scudi, naturalmente, i due giovani quarterback, Max Hurley per Penn State, che è un sophomore, ricordiamo, e Sam Darnold per USC, che è addirittura un freshman, che in questa partita hanno dimostrato la freddezza dei veterani consumati. Ci sono stati alcuni lanci da parte di entrambi i quarterback che sono stati qualcosa di veramente eccezionale, lanci ai limiti dell'impossibile. Penn State, oltre ad aver usufruito dei lanci di Max Hurley, ha corso molto grazie alla prestazione monumentale di un grande running back come Saquon Barkley, che l'anno prossimo, essendo anche lui un sophomore, sarà indubbiamente uno dei migliori giocatori di tutta la NCAA da tenere d'occhio. È stato indubbiamente, come ho scritto io in un commento sui vari gruppi di football, è stato proprio uno spot per il football. Il mio consiglio, come quello che hai detto tu, è che anche se non capite niente di college, anche se non sapete il nome di nessun giocatore, anche se non avete mai visto una partita di college football, andatela a vedere, perché oltre al risultato e qualcosa, i gesti atletici che ci sono stati, ricezioni a una mano, ricezioni al limite dell'impossibile, qualcosa di eccezionale. Ormai erano le 3:30, non veniva neanche più sonno, non avevo voglia neanche di andare a dormire.
L'adrenalina.
Talmente l'adrenalina, no, una partita.
Ma anche, diciamo che è stata bella la partita, anche per l'andamento, nel senso che non è mai stata una partita punto a punto, nel senso che c'è sempre stata una squadra che si è presa una porzione di partita, e esatto, possiamo dire che questa partita è stata a un field goal dall'andare anche ai supplementari, perché Penn State, correggimi se sbaglio Francesco, ha provato anche un field goal praticamente allo scadere, giusto?
No, la partita si è chiusa col field goal di USC.
No, proprio col field goal di USC, scusami, al contrario, scusate, sì, perché effettivamente...
Sì, infatti a quel punto io...
È USC che ha fatto il field goal allo scadere, perché USC che è stato in vantaggio per praticamente tutto il primo tempo, poi si è trovata sotto addirittura di due marcature per poi risalire nel quarto e, come ci racconterai, con un field goal allo scadere, a tempo scaduto, ha vinto l'incontro.
Sì, infatti io a circa 10 minuti dalla fine della partita mi aspettavo in effetti il pareggio, perché per come era andata la partita, per i capovolgimenti di fronte, ho detto questa partita è storica, deve finire in pareggio, deve finire all'overtime. Invece alla fine il kicker di USC, che adesso non mi ricordo il nome, che ha sbagliato due field goal durante la partita, ha mantenuto la freddezza, nervi saldi, e ha messo il pallone in mezzo ai pali. Però è una partita, ripeto, assolutamente da rivedere anche chi non mastica di college football, perché è stata uno spot.
Due domande, Francesco. La prima,
sì,
tra le tante cose che sono accadute, Ci sono stati due intercetti di Penn State subito inizio partita, uno praticamente al primo lancio e uno al secondo drive. Col senno di poi non aver portato a casa punti, magari nel primo caso era molto più difficile, perché ricordiamo, giusto per dire come è iniziata questa partita, secondo me molte cose le vedi proprio dall'inizio: kickoff di USC, palla trattata male da Penn State e per fortuna ricoperta all'ultimo secondo da un giocatore di Penn State sulla linea delle 2 o 3 yard. Passaggio lungo del quarterback, non c'è nessun ricevitore, intercetto. Il secondo intercetto invece di Penn State in una posizione di campo già un po' più tranquilla. Ecco, credi che non aver portato a casa neanche 3 punti in una situazione del genere abbia poi cambiato la partita, o alla fine sono stati solo episodi?
No, la partita non si è decisa nei primi due intercetti di McSorley. La partita si è decisa quando Penn State ha segnato 28 punti, ha segnato insomma un parziale di 28-0, si è portata avanti di 2 possessi lì a metà del terzo quarto, ha mollato proprio l'acceleratore lì, era il momento giusto per Penn State per premere sull'acceleratore, invece non l'hanno fatto. Oltretutto lo dovevano fare anche perché per USC si era appena infortunato Adore Jackson, che è il miglior giocatore di Trojans, e quindi i giocatori erano tutti spaventati, erano tutti, il pubblico ammutolito quando hanno visto la scena di Jackson a terra portato via a fatica. Quindi quello era mentalmente e fisicamente il momento adatto per Penn State per affondare il colpo. Invece purtroppo hanno deciso di utilizzare solo corse. Franklin probabilmente ha pagato anche un po' l'inesperienza di una partita del genere, quindi ha voluto, diciamo così, giocare col cronometro invece di continuare ad affondare, perché McSorley era in palla. È vero che anche Barkley era in palla, però il running game non stava funzionando più come prima. Ne dovevano approfittare in quel momento perché avevamo un vantaggio sia fisico sia mentale soprattutto.
Francesco, visto che noi registreremo il podcast martedì prossimo, quindi dopo che si è disputata la finale nazionale, che sarà nella notte tra lunedì e martedì, in 2 minuti un piccolo preview, e chi secondo te è favorito?
Allora, fare un preview adesso è veramente difficile. Diciamo che Clemson ha, rispetto alla finale dell'anno scorso del 2015, ha qualche chance in più di portare la vittoria a casa, per quello che si è visto appunto nelle semifinali. Alabama infatti ha tolta la difesa, naturalmente, che meriterebbe un capitolo a parte, ha palesato grosse difficoltà, come abbiamo detto prima, sul gioco aereo ed il game plan appunto che ha allestito Kiffin ha fatto storcere il naso a molti, e Saban in primis, che lo ha più volte ripreso, più volte sgridato proprio sulla sideline come il suo solito fare. Ecco, diciamo che Alabama ha proprio dei problemi qui. Il problema principale di Alabama è Hurts, nel senso che se lui gioca come ha giocato in stagione, allora Alabama potrebbe portare a casa la partita. Però considerando che Clemson ha un front seven assolutamente mostruoso, che non è come quello di Alabama, però è altrettanto fortissimo, non si può, Alabama non può sperare di utilizzare per 60 minuti le corse. Ecco, quindi Hurts diciamo che si deve mettere in pari e concentrarsi molto sul gioco di passaggio. Quindi l'obiettivo principale di Sarkisian sarà quello di focalizzare il giovane freshman appunto ad utilizzare più il gioco di passaggio, a fargli utilizzare più il gioco di passaggio. Clemson da questo punto di vista è una squadra un po' più equilibrata, perché comunque ha una difesa fortissima, ha un attacco altrettanto forte e dinamico, quindi rispetto all'anno scorso ha più chance di portare a casa la partita. È veramente difficile, allora fare un pronostico adesso è qualcosa di veramente difficile. Io comunque resto dell'idea che Alabama possa ripetere il titolo nazionale. Ecco, ha un leggero vantaggio comunque per il fatto che ha una squadra, ha un roster un po' più profondo, soprattutto nelle posizioni che contano. Ecco, sarà comunque una battaglia tra le trincee, questo sì, sarà una battaglia tra la online di uno e la defensive line dell'altro. Ecco, chi riesce a vincere questo scontro poi può vincere la partita, tenendo conto che sono partite in cui ogni minimo errore, ogni minimo episodio può cambiare le sorti. Quindi io resto con i bookmaker, nel senso che danno Alabama vincente di forse di 1 o 2 punti di margine, ecco. Resto con questo pronostico.
Perfetto, Francesco, poi ci ritroviamo martedì prossimo, in cui potremo poi parlare con tutta la dovizia di particolari di questa finale nazionale. Quindi
sì, una cosa volevo ricordare, Gio, che così come sono state le semifinali e il Rose Bowl e anche gli altri bowl principali che si sono giocati, quali il Cotton e l'Orange Bowl, sarà in diretta su Sky con telecronaca in italiano, quindi,
quindi un'occasione per seguire, poterla vedere o quantomeno registrare per chi non può stare sveglio lunedì
fino a tardi.
Perfetto, grazie Francesco, e quindi chiudiamo anche lo spazio di CIA. Siamo
grazie
arrivati
a voi.
Niente, è stato un piacere, Francesco, guarda, sei sempre il benvenuto. Siamo a 90 minuti, stiamo davvero battendo ogni record, però io non posso stare senza le domande a raffica, soltanto due davvero veloci, ma senza domande a raffica non posso stare. Quindi cominciamo, preparatevi, cuffie in testa. Prima domanda raffica: 2 partite in più di regular season, punto di domanda, Dario Michelini.
No, non vedo abbastanza motivi, vorrei parlarne con un preparatore atletico NFL, ma detto questo non vedo troppi motivi per farlo. Appunto, la decisione andrebbe per quanto riguarda la salvaguardia della salute dei giocatori, ma così su due piedi no.
Massimo Foglio.
Io invece sì. Sì, a patto però che se ne tolgano 2 di pre-season che sono assolutamente inutili, secondo me. Sì, perché secondo me con 32 squadre e 16 partite di regular season sono troppo poche.
Gabriele Balzarotti.
Idem come Massimo. Se si tolgono 2 partite di pre-season, allora va bene mettere 2 partite di regular season in più.
Marco Santini.
Ma io sono più con Dario, un misto, toglierei comunque 2 partite di pre-season, però vedendo le condizioni in cui parecchi giocatori arrivano alla fine delle 16 giornate, non lo so, 2 in più mi sembra troppo.
Seconda domanda raffica: adesso vi citerò 4 squadre che di solito ci hanno abituati bene, ma che quest'anno non hanno molto brillato. Ditemi quale tra queste 4, Cardinals, Bengals, Colts e Panthers, farà meglio nel 2017, cioè l'anno prossimo. Dario.
Guarda, sono 4 squadre abbastanza equilibrate e solide. Secondo me può fare, tra queste 4 vedo bene Arizona. Non dormirei sonni tranquilli neanche se dovessi affrontare Carolina. Diciamo che però tra queste 4 mi sembrano i Cardinals quelli che hanno più l'occasione per rifarsi l'anno prossimo.
Massimo?
Ma a questo punto della stagione è un po' un azzardo dire chi l'anno prossimo farà meglio. C'è ancora tutta la free agency da vedere, il draft, il training camp, eventuali infortuni, la pre-season, eventuali infortuni. Non indicherei una in particolare, perché sono troppe le variabili che possono modificare questa cosa da qui a settembre.
Gabriele?
Giustissimo quello che ha detto Massimo. Per fare un nome, però, dico anch'io Cardinals, anche se c'è da vedere come Carson Palmer possa proseguire l'anno prossimo, se in forma o se come quest'anno, o magari i Cardinals decidono anche di prendere una strada diversa durante l'off season. Comunque Arizona.
E Marco?
Ma allora, Arizona, non lo so, io ho la mia paura che la loro finestra si sia un po' chiusa, perché adesso fortunatamente Johnson non ha bisogno di operazione al ginocchio, quindi può darsi che non sia un infortunio grave. Palmer avrà un anno in più, Fitzgerald avrà un anno in più, quindi non lo so, ho qualche riserva, pur con tutte le premesse che giustamente Massimo ha fatto. Non so, io voglio andare coi Colts, più che altro per la presenza di un Luck sano, sperando che gli mettano attorno quantomeno una linea offensiva decente.
Ok, perfetto, due domande a raffica, veloci, ma non potevamo stare senza. Arriviamo alla parte finale della trasmissione, sono i pronostici. Settimana scorsa Marco e Gabriele, complimenti, 3 su 3, insomma, voglio dire, e tra il nostro pubblico invece complimenti a Giallo Porpora, anche lui con un 3 su 3. Questa settimana, visto che abbiamo 4 partite di wild card, le pronostichiamo tutte e 4, quindi cominciamo con Oakland che va a Houston. Dario?
Oakland? Massimo? Di 1 o 2?
Ah, di 2, proprio anche Massimo?
Per me Houston, di 3.
Houston di 3, Gabriele?
Houston.
Marco?
Vado anch'io con Houston.
Invece io dico Oakland, perché credo che alla fine se lo meritino più dei Texans di andare avanti. Io non giudico sulla forza in campo, ma solo su chi se lo merita. Sono vecchio tipo. Seconda wild card, Detroit che va a Seattle. Dario?
Seattle 4-5.
Ah, 4-5. Massimo?
Detroit.
Gabriele?
Seahawks.
Marco?
Seattle anch'io.
E qua invece dico anch'io Seattle, perché comunque mi sembra una squadra più solida rispetto ai Lions. Miami che va a Pittsburgh. Dario?
Ovviamente Pittsburgh di un touchdown.
Di un touchdown. Massimo?
Pittsburgh.
Gabriele?
Steelers.
Marco?
Anch'io Pittsburgh.
Dico anch'io Pittsburgh. Credo questa sia una delle partite col pronostico più chiuso, ma poi magari sarò smentito. Ultima partita, i Giants che vanno a Green Bay. Dario?
Packers di 10.
Di 10, il punteggio, lo spread più alto di questi playoff per i Packers.
Punteggione.
Massimo?
Green Bay, anche per me, ma non di 10, molto meno.
Molto meno. Gabriele?
Difficile, ma vado anch'io con Green Bay.
Marco?
Sì, la mia più una speranza, comunque vado anch'io con Green Bay.
E invece sono per l'upset con la vittoria dei Giants. Ok, perfetto. Con i pronostici possiamo chiudere questa 17ª puntata di Scusate il disturbo. Quindi ringraziamenti a Dario Michelini.
Grazie a tutti, grazie Giovanni e buon anno.
Massimo Foglio.
Grazie a tutti, arrivederci alla prossima puntata.
Gabriele Balzarotti.
Grazie a tutti e buoni playoff.
E Marco Santini.
Ciao a tutti, grazie.
E così nel finale una piccola anticipazione per tutti quelli che abitano a Milano, zone limitrofe: non prendete impegni per domenica 15 divisional playoff, perché stiamo organizzando una visione di gruppo a Milano in un locale. Credo che nei prossimi giorni pubblicheremo l'evento. Tenetevi liberi, che sarà un'occasione per vederci assieme due belle partite, due divisional playoff e anche per conoscerci. È tutto per questa 17ª puntata di Scusate il disturbo. Da Giovanni Ganci un grande ringraziamento, abbiate pazienza, siamo arrivati quasi a 100 minuti, ma credo che siano tutti che ascoltabili. Buonanotte, buongiorno, buonasera, in qualsiasi momento stiate ascoltando la nostra trasmissione.